János Hajnal, il pittore ungherese di arte sacra dell'Italia. Alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, gli intellettuali ungheresi desideravano costruire una società onesta dagli standard occidentali. Ben presto si rese chiaro che la sorte dell'Ungheria volgeva di nuovo al peggio, dalla dittatura nazista ad un'altra dittatura, altrettanto terrificante, quella comunista. Molti optavano per l'emigrazione, soprattutto se avevano delle conoscenze precedenti dirette verso Occidente. Accanto a tanti altri, da Budapest partirono due coppie giovani verso l'Italia sacra ed amata. Le loro vite e attività a Budapest e a Roma mostrano diversi punti di incontro e parallelismi. Una delle coppie era costituita dalla figlia di un grande pittore e dal marito pittore discepolo, figlio di un ricco proprietario di calzifici di Budapest. Zsuzsa Szöny e Mátyás Trisznya a Roma crearono uno dei centri spirituali più importanti dell'emigrazione ungherese. Un altro giovane pittore, János Hajnal e la moglie Zsuzsa, originaria di una ricca famiglia di commercianti d'arte, lasciarono le loro tracce in un'altra maniera. La carriera di János Hajnal aveva avuto inizio a Kecskemét, in un campo artistico, negli anni 1929-1930. Erano stati i suoi compagni a raccomandargli di cercare il loro maestro, Vilmos Aba Novák. Questo pittore, chiamato dai discepoli padre, era degno del suo soprannome e appoggiava il giovane Hajnal anche economicamente. Il maestro, che aveva decorato la porta degli eroi di Szeged, era attento anche affinché il collega, all'inizio della sua carriera, non si sentisse in imbarazzo avendo bisogno di aiuto. Per esempio, gli comprò il suo modello di cera del Sermone sopra il sepolcro, asserendo: «Non si sa mai quando uno può avere bisogno di un sermone sopra il sepolcro». Hajnal, innamorato dell'arte italiana, andò a piedi fino a Firenze e da qui a Roma, dove si iscrisse all'Accademia e fu accettato direttamente al secondo anno. Da Roma tornò dopo un anno e mezzo in Ungheria e ripartì verso l'Europa del Nord. Continuò a studiare, prima all'Accademia di Francoforte e poi a quella di Stoccolma. All'Accademia di Arti Figurative di Budapest voleva studiare nella classe di István Szöny. Durante l'iscrizione fu nuovamente sostenuto da Aba Novák e dai suoi acquisti di quadri, e fu grazie a lui, come ebbe modo di dire durante un'intervista rilasciata in età avanzata, che il suo campo d'attività principale divenne l'arte sacra. Giovanni Hajnal parlava sempre con sincera gratitudine e con affetto di Aba Novák, il quale si ammalò di cancro allo stomaco e, come diceva lui stesso, non era più monumentale come una statua egiziana. Fu Hajnal a finire alcune opere rimaste incompiute del maestro a Székesfehérvár, a Pannonhalma, nella Cappella del Millennio, del Regnum Marianum. Hajnal arrivò a Roma nel 1948 e, come diceva lui, non fu certo accolto con l'arco di trionfo. Dopo una mostra organizzata nell'isola di Capri, il primo successo significativo lo riportò con un'altra mostra a Roma. Gli antefatti di questa mostra li racconta così. Hajnal stava osservando gli affreschi di Michelangelo della volta della Cappella Sistina, steso per terra. La storia della creazione, le immagini dei profeti e delle sibille. Una delle guardie della sala, permissiva alla vista di tanto entusiasmo, si accorse di ciò. In seguito fu proposto al giovane artista di cercare di ottenere l'accettazione dei propri quadri. Nel 1950 ci sarebbe stato l'anno santo e c'era una commissione che sceglieva le opere presentate per questa occasione. Anche Hajnal avrebbe potuto portare i propri quadri. Durante questo periodo lavorava al restauro di una chiesa distrutta dai tedeschi nella cittadina di Bellegra, vicino Roma. Fu qui che ricevette la notizia che avrebbe poi influenzato la sua carriera ulteriore. Vennero accettate tutte le sue opere per la mostra. Anzi, il pittore ungherese Hajnal ebbe una sala tutta sua. Le sue opere, tra cui l'entrata di Gesù a Gerusalemme, ebbero un successo enorme. Da questo momento in poi la sua carriera in Italia fu in rapida salita. Gli fu commissionato di preparare i mosaici dell'Arco di Trionfo e dell'abside della chiesa dedicata a San Leone Magno, sulla via Prenestina. Il tema era la storia più importante degli ultimi tempi dell'Impero Romano, l'incontro di Papa San Leone Magno e di Attila, re degli Unni. Le vetrate rappresentavano i 10 comandamenti. Qui ho rappresentato la gente che partecipava all'azione cattolica, la famiglia, il lavoro e la Chiesa, avrebbe detto più tardi. La letteratura specifica italiana menziona anche un contesto politico interessante, Il modo di affrontare gli unni barbari da parte di Papa Leone Magno alludeva allo stesso tempo a Papa Pio XII che affrontava il flagello del marxismo. Si tenga conto che Attila veniva considerato e viene considerato fino ad oggi assai negativamente da parte dell'opinione pubblica d'Occidente. Il giovane e talentuoso pittore, che viveva una vita cristiana esemplare, era una scelta ideale per questo compito. Fu nello stesso luogo che concluse la sua carriera. Secondo l'abitudine italiana, il funerale del maestro, scomparso all'età di 97 anni, ebbe luogo nel 2010 nella chiesa che vide la realizzazione della sua prima grande opera. Sarebbe un'impresa impossibile cercare di passare in rassegna gli 80 anni creativi di János Einál, anche solo in forma di elenco. Fu sua moglie a preparare una lista ricchissima ma non completa delle sue opere. Ancora più impossibile sembra parlare della bellezza dei quadri. Con tutto ciò ci sia permesso di alludere all'iconografia di qualche sua opera. Giovanni Einál è stato incaricato nel 1955 dalla fabbrica del Duomo di Milano di preparare le due vetrate superiori di sinistra e di destra di 35 metri quadri che si trovano dietro la facciata. La terza vetrata rappresentava lo Spirito Santo. Le due vetrate di Einál, di quasi 6 metri di altezza, rappresentano un tema caratteristico delle cattedrali gotiche: la separazione del cristianesimo dalla religione ebraica, sottolineando allo stesso tempo la loro comune origine e simile spiritualità. Seguendo la tradizione iconografica, la chiesa è rappresentata da una figura di donna incoronata con la croce in mano. Questa donna è circondata dalle figure simboliche dei quattro evangelisti: l'angelo, l'aquila, il toro ed il leone alato. La vetrata superiore di sinistra rappresenta la sinagoga, raffigurata da una donna velata con la testa inchinata e gli occhi bendati. Intorno a lei ci sono Abele e Caino, mentre nella cornice decorativa superiore vediamo le 6 giornate della creazione. La Basilica di Santa Maria Maggiore è una delle 7 chiese principali di Roma. Secondo la leggenda, la sua pianta fu tracciata da Papa Liberio sulla neve caduta in agosto, seguendo l'ispirazione di Maria. Al centro dei 9 campi della vetrata vediamo il Bambin Gesù. Questo campo è l'unico quadrato perfetto. L'asse verticale è dominato dalla figura di Maria, dal mantello celeste. Sopra di lei si vedono i simboli che alludono a Dio, il cerchio, la colomba. Alla sua sinistra vediamo le 2 tavole di pietra dei 10 comandamenti e la menora. A destra abbiamo la croce e il calice con l'ostia. La menora e la croce hanno anche un ruolo funzionale perché coprono in parte le listelle di piombo. Einál disse quanto segue dopo la consacrazione della sua vetrata: «La mia vocazione, assunta con convinzione, è l'arte sacra. Questa mi permette di parlare dell'uomo e dei suoi problemi. Secondo me un'arte è sacra solamente se è vissuta dalla persona. Non respingo opinioni diverse, ma l'arte deve parlare e deve essere comprensibile. La mia arte è certamente molto stilizzata. Cerco di evitare le cose superflue, ma quel che resta deve avere una struttura, una grammatica che chiunque possa poter controllare. Il piede deve essere un piede, la mano una mano. In questo modo potrà essere letta anche dai non addetti ai lavori. Bisogna tenere presente la situazione della gente e bisogna elevarsi ad un altissimo livello retorico, almeno nel modo di comunicare, come il sacerdote che sul pulpito deve parlare così che tutti possano comprenderlo. Anche la vecchietta che sta recitando intanto il suo rosario. La sala delle udienze di Paolo VI, le vetrate monumentali della cattedrale di Sao Paolo, le illustrazioni delle opere di Dante, Trilus e Swift sono tutti i documenti di una grandiosa e fortunata opera di vita. Einál continua a vivere nelle sue opere, anche se non possiamo più vedere la sua figura alta e magra. La sua testa con i capelli bianchi, il suo sguardo sempre attento ed amichevole, il suo sorriso, che prometteva sempre tanto.